Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla ventunesima domenica a tempo ordinario e abbiamo un Vangelo molto, molto severo, ma vi leggerò anche la seconda lettura. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici, ma egli vi dirà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Non so di dove siete. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Ma c'è una seconda lettura che ci dà la chiave di lettura di questo Vangelo, dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli e qual è il figlio che non viene corretto dal Padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerte, le ginocchia fiacche, e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio. Ecco, allora, carissimi, guardiamoci, cerchiamo di capire. Questi Vangeli fanno venire la tremarella, ma noi cerchiamo di capire. Prima di tutto, c'è una cosa che non esiste assolutamente nel Vangelo. Volete sapere cosa non esiste nel Vangelo a partire da questo testo? Non esistono le porte larghe, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Le porte larghe nel Vangelo non ci sono proprio. Cercate finché volete, ma non le troverete. Trovate la via larga, e quella guai prenderla, ma non la porta larga. E la porta larga portano proprio dove non si vuole andare. Quindi io ho dato un titolo a questo commento: come si chiama la porta stretta? Perché per andare in paradiso non ci rimane che quella, nessuna alternativa. Perciò abbiamo un'unica domanda da farci: come fare per entrare dalla porta stretta? E io mi sono chiesta: ma quand'è che non si riesce ad infilarsi in una porta stretta? È quando si è troppo grossi. Dobbiamo dimagrire, cari miei, o meglio, dobbiamo far dimagrire l'io, metterlo a dieta. Guai all'io obeso, che centra tutto su di sé, accaparra tutto, vuole stare sempre davanti. I farisei erano quelli, volevano i primi posti, i saluti nelle piazze, e Gesù li rispediva puntualmente indietro. Ma come fare, vi chiederete voi, per far dimagrire questo io ipertrofico, obeso? Ecco che la seconda lettura ci viene in aiuto, ve l'ho letta apposta. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che ama e e percuote chiunque riconosci come figlio. Qui dice percuote in un'altra versione, cioè sferza. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace, di giustizia. Perciò rinfrancate le mani inerti e raddrizzate i vostri passi. Ecco come Dio, come dire, ci ridimensiona per farci passare dalla porta stretta. Penserete magari a volte capita di fare una riflessione di questo tipo, no? Vedere gente attorno che insomma guarda un po' quel tale, manco sa dove sia la chiesa, e tutto lì va a gonfie vele. Io che prego, vado a messa, vado alla GMG, vado in parrocchia, faccio tutto di più. Non me ne va bene una. Il bello è che capita spesso proprio così, ma sapete perché? Perché il Signore, i suoi prediletti, li vuole purificare fin da qua giù. Le prove di questa vita sono un purgatorio anticipato che ci eviteranno di sostare in saecula saeculorum nell'altro purgatorio. Questo è un segno che il Signore è vicino a, come dire, è attento a colui che ama e lo vuole rendere perfetto, perlomeno lo vuole migliorare, perché il Signore ci prende così come siamo, ma non ha nessuna intenzione di lasciarci così come siamo. Ci vuole rendere sempre più conformi alle immagini di suo figlio. E mi diceva una volta una suora: ah, ma il Signore non me ne lascia passare una, mentre vedo che gli altri, insomma, possono fare quel che vogliono, e va sempre tutto bene. Ma il segno che siamo figli è che il Signore vigila, vigila, vigila su di noi. La nostra vita non è in mano nostra, ma in mano sua. Il giardiniere è lui che pota di qua e taglia di là. Certo, ogni correzione subito fa male, ma poi ci rende più a sua immagine, più figli suoi. Il Signore ci vuole sani, non zoppicanti, e ci vuole in cielo tutti quanti. È andato a prepararci un posto in paradiso, e vi ho già fatto notare, notate bene che no, non c'è nessun posto preparato per nessuno in inferno. Non andate a prepararvelo voi, non andiamo a prepararcelo noi, per carità, perché il Signore vuole che tutti, compreso tu che ascolti, siamo del numero dei salvati. E quindi di quelli che sono passati dalla porta stretta. Ma come fare per entrarci nella porta stretta? Prima di tutto bisogna dimagrire. L'io, far dimagrire l'io. Ma poi da dove si entra? Da sotto, da sopra, di striscio, di traverso? Allora mi racconto, ve l'ho già raccontata, ma mi ha fatto proprio riflettere su questo Vangelo. Una cosa che mi era capitata, una notte, allora io vivo nella cappella della Salette, ho la stanza attigua, c'è la porta che dà sulla cappella, no? E una notte vedevo un bagliore in camera di notte, e mi alzo, guardo se c'è la luna, se c'è qualche fanaletto da qualche parte acceso, e non c'è niente di niente. Dico: ma da dove viene questo bagliore? Poi mi giro verso la porta della cappella e vedo che il bagliore viene da sotto. Avevo dimenticato la luce accesa nella cappella, e c'era una fessura alta, sono case vecchie, quindi una fessura alta, da sotto passava la luce. io sono stata illuminata, non tanto dalla luce, ma dal Signore. Ho detto, ecco come fare per passare dalla porta stretta, bisogna passare da sotto. Più ci abbasseremo e più entreremo. E quindi adesso vi dico il nome, come si chiama la porta stretta? Si chiama umiltà. Il cielo viene dato agli umili, ai mendicanti, non ai pretendenti. Noi a volte siamo più pretendenti che mendicanti. Chiediamo a Dio, ma pretendendo. Perché il Signore mi fa sta grazia? Invece di chiederla umilmente, di tendere la mano e lasciare la mano aperta, aspettando che lui ce la dia, e non volerla prendere per rapina, chiudere la mano sul frutto come hanno fatto i progenitori, e poi hanno combinato tutto quel disastro. Quindi dobbiamo crescere per diventare a sua immagine, sempre più a sua immagine. Dobbiamo crescere in piccolezza. Lui ha dato una fotografia di sé, il Signore ha dato una fotografia di sé. Guardate a me, che sono mite e umile di cuore. Quindi, vedete, l'umile è anche smilzo, è snello, è agile, passa dalle fessure come niente, si infila. Quindi, mi veniva da pensare quando meditavo sulla parabola dei farisei, del fariseo e del pubblicano, no? E dicevo, ma questi pubblicani, questi farisei, hanno un modo di stare che non va bene. Come stanno? Stanno troppo dritti. Il fariseo entra dritto, impettito, va dritto all'altare, si tiene dritto davanti al Signore e dice, guarda me che non sono come quel povero pubblicano. Io faccio, io trigo, tutto troppo dritto. Se si chinasse un pochettino, prima di tutto vedrebbe il pubblicano rimasto in fondo e non vedrebbe solo se stesso. E soprattutto Dio vedrebbe lui e ascolterebbe la sua preghiera. E quindi dobbiamo chiedere quest'umiltà, ci darà anche più rivelazione di amore di Dio, perché se no questi Vangeli ci possono spaventare. Questi sono i Vangeli, via da me, non è la prima volta, anche in Matteo 25, via da me, io sinceramente sono Vangeli che mi spaventano un po'. È l'umiltà che ci permette di superare questo spavento. E vi racconto una cosa che ho sentita bellissima. Una persona che prega ha avuto o una visione o un sogno, adesso non mi ricordo più se era una visione o un sogno, comunque era una cosa che gli era capitata, no? Ha visto un trono alto ed elevato, e sul trono stava il Signore con la lunga veste bianca, splendente di luce. E a un certo punto alza la mano sinistra. Ricordate che nel Vangelo di Matteo quelli che sono a destra sono i benedetti e quelli che sono a sinistra sono i maledetti. A un certo punto alza la mano sinistra e pronuncia le fatidiche parole a quelli che sono a sinistra: via da me. Ai ai ai. Se non che ce ne sono tre che sono in bilico su una passerella, quindi non sono precipitati, sono ancora in bilico su una passerella, e uno di loro alza lo sguardo e alza la voce verso il Signore e dice una cosa stupenda, meravigliosa: Signore Gesù, la tua mano sinistra è stata trafitta per noi quanto la destra, quindi tu salvi anche con la mano sinistra e salvaci e sono stati salvati in estremis. Ecco la misericordia di Dio. Noi crediamo in un Dio troppo striminzito. Quando abbiamo paura è perché riduciamo Dio alle nostre dimensioni. Ecco, io ho fatto questo, quindi lui adesso non mi guarda più. Ecco, io mi sono comportato così, quindi lui adesso mi volta le spalle. Ma una volta ho sentito come un'intuizione nella preghiera, no? Ma lasciami venire nella mia immensità, non infilarmi nei tuoi canali, nei tuoi giudizi. Io devo essere così, devo passare attraverso tutte queste limitazioni che mi mettete, ma lasciatemi venire così come sono e farete l'esperienza del mio amore. Ma finché noi non crediamo nel Dio vivo e vero, noi non crediamo nell'immagine che ci facciamo di Dio, e quindi dobbiamo veramente cambiare mentalità, soprattutto su Dio. Dobbiamo lasciare che Lui ci plasmi, che Lui si riveli a noi, ma così com'è, non così come lo immaginiamo noi. Dio vuole graziarci tutti, siamo tutti condannati a morte, ma siamo anche tutti dei graziati. Dio vuole graziarci tutti. Pensate quante benedizioni ci sono nella Bibbia. La lettera agli Efesini: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ci ha benedetti, non ci benedirà, ci ha già benedetti. In Isaia 58 siamo benedetti dentro e fuori. Siamo c'è un salmo che dice: benedetto quando entri, benedetto quando esci, benedetto quando cammini, benedetto quando riposi. Ma chi ci crede a questa benedizione? Ci crediamo maledetti, ci comportiamo da maledetti. Io una volta vi ho detto: chiedete a Dio che vi faccia vedere come vi vede Lui. Oh, ma sapete che ha suscitato paura questa domanda? Perché accettare di vedermi come mi vede Dio, io mi immagino che Dio mi veda un malfattore, un disgraziato, un reietto, ma questo è quello che penso io. Dovete fare la domanda a Dio: Signore, fammi conoscere come mi vedi Tu, ma accettare di vedermi come mi vede Lui, non l'immagine che ho io di me e quindi la proietto su Dio. Allora Dio mi vede così, perché io mi vedo così. Quindi chiediamo al Signore che ci cambi la mentalità. Allora, il segreto per cambiare mentalità è questo, il segreto per sperimentare benedizioni è questo, è la gratitudine. Allora, se noi guardiamo la nostra vita e ci vediamo così miseri, ma quante volte Dio ci ha aiutato pur essendo così miseri? Allora, secondo noi non avrebbe dovuto aiutarci. Ma se ci ha aiutato così, perché mentre eravamo così, è perché Dio è grande. Siamo noi che lo rimpiccioliamo. E quindi il segreto per sperimentare la benedizione è proprio questa gratitudine, che dipende dal non dimenticare, come diceva uno. Quando dimentichiamo, allora non siamo più capaci di ringraziare. E invece dobbiamo dire: ma quante volte Dio mi ha aiutato pur essendo io così miserabile come mi vedo, dannata come mi vedo, maledetta come mi vedo. E Dio mi ha aiutato infinite volte. Quindi è dimostrato scientificamente che la gratitudine crea un ciclo bellissimo di benedizione. Isaia 58 dice: l'Eterno ti guiderà costantemente, darà vigore alle tue ossa, addirittura le tue ossa si alzerà la tua anima, il tuo spirito, lui si prende cura di te, rinvigorerà le tue ossa e quindi spirito, anima e corpo sono oggetto dell'attenzione del Signore. Lui vuole che tu stia bene, spirito, anima e corpo, vuole sanare ogni malattia, vuole vuole sanarci dentro e fuori, non dobbiamo andare chissà dove, abbiamo chi può tutto dentro di noi e ci vuol rendere un giardino, non un deserto. Il deserto è fuori, il deserto è attorno, e quando guardiamo attorno che vediamo deserto è di peggio. Invece la soluzione è dentro di noi. E quando non ci rendiamo più conto di ciò che abbiamo dentro, che finiamo anche nella disperazione. Bisogna stappare la sorgente, vi ho detto che la sorgente, andiamo al trono di grazia, la grazia cola a fiumi, ma il canale siamo noi che possiamo tappare il canale, otturare il buco. L'altra strategia per scoprire di più il Signore è quando siamo nella prova, invece di guardare la prova, mettiamoci a lodare il Signore. Signore, ti lodo, ti benedico. Questo primo distoglie lo sguardo dalla prova, non siamo più fissati sulla prova. Secondo, Dio diventa più tangibile della prova. Abbiamo un altro panorama. Terzo, la lode ridipinge le pareti della mia anima, della mia mente. La lode mi eleva, la lode mi porta fuori da quel cerchio vizioso, da quel circolo vizioso che è questa, come dire, è questo essere fissati sempre sulla prova. Allora lì ci scoraggiamo, lì ci perdiamo d'animo e non combiniamo niente, eh. In questo Vangelo poi c'è quella domanda che gli hanno fatto all'inizio, sono pochi quelli che si salvano? Allora, sono pochi quelli che imboccano quella porta stretta? Ma io credo che non sia questa la domanda che ci dobbiamo fare. La domanda che ci dobbiamo fare è sapere cosa devo fare io per imboccarla quella porta, piuttosto che arzigogolare sul numero dei salvati. Allora, che fare? Siamo ancora in tempo di vacanza, stanno finendo. Ma comportiamoci esattamente come quando partiamo in vacanza e vi do 5 regolette che si osservano quando si parte in vacanza. Allora, prima regoletta: fissiamo la destinazione, cioè il paradiso. Vogliamo andare in paradiso. Da lì nessuno ci smuove. Secondo, facciamo benzina. Cos'è la benzina? La benzina, la parola di Dio, la preghiera, l'adorazione, i sacramenti. Mettiamo l'olio nel motore. L'olio sono soprattutto i sacramenti, perché c'è l'unzione dei sacramenti degli infermi, c'è l'unzione, si unge per dare i sacramenti, si ungono, quindi l'olio sono i sacramenti. Quarto, controlliamo le gomme. Cosa sono le gomme? Le gomme è la nostra volontà di procedere sulla strada giusta. Quinta regoletta, guardiamo i cartelli per non sbagliare strada. Quindi osserviamo le parole che Dio ci ha dato. E allora arriveremo a destinazione. E qual è la destinazione? È il paradiso. E cos'è il paradiso? Avevo letto una volta, mi avevano mandato una cartolina. Il paradiso è quella casa che si costruisce di qua, ma che si abiterà di là. Quindi cominciate presto i lavori per non rimanere senza casa di là. E sappiamo guardare. Vi ho detto che la lode ridipinge i muri della nostra anima. E noi dobbiamo anche fare i controllori dei nostri pensieri, dobbiamo fare la pulizia nei nostri pensieri. Quando vediamo un pensiero nocivo, un pensiero, cioè i padroni di casa siamo noi, non dobbiamo lasciarlo girare e girare, fuori di qui, intruso, se viene un intruso in casa, ma non lo lasciamo mica girare e portare via tutto quello che vuole, gli diciamo ma fuori di qua, non chi si è fatto entrare, dobbiamo controllare e intervenire. A volte ci sono dei pensieri che vagano, poi dopo ore dici ma da dove sono partito? E perdi un sacco di tempo e poi ti creano timori, ti creano... Quindi nutriamo la nostra anima di ciò che è nobile, puro, ricordiamoci le bontà di Dio, apriamo la porta addirittura alle cose miracolose che Dio ha già fatto e che Dio può fare. Quindi il Signore ci dice, ma basta di non combattere più contro di me, ma combatti i tuoi pensieri. Noi crediamo, abbiamo l'idea di Dio e crediamo che questo sia Lui, ma quelli sono i nostri pensieri. Il Signore ci dice, ma figlio mio, figlia mia, mettiti bene in testa che io ti amo e avrò l'eternità per dimostrartelo. E anche questo è un pensiero che ci può aiutare nelle prove. Le prove sono dure, ma passano, mentre l'eternità non finirà. Poter dire come San Paolo, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, prefiggiamoci le cose importanti, quindi non lasciamo il pensiero del male, che tutto va male, di invadere la nostra vita interiore, c'è come c'è nel profeta Ezechiele, o nel profeta Daniele, in un profeta allora aveva una prova tremenda, ed era 20 giorni che lottava, non so se era contro dei nemici, non mi ricordo la prova, e si stava scoraggiando, e era un profeta, quindi ha avuto una rivelazione che gli diceva, ma sono 20 giorni che un angelo è partito verso di te, è in cammino verso di te, adesso arriva, e combatterà per te e la grazia è già alla tua portata. Vedete? Bisogna stare più attenti all'invisibile che al visibile. L'invisibile c'è. Dobbiamo credere che la grazia per noi il Signore ha già ascoltato la nostra preghiera, la grazia è già partita, ma la manifestazione la vedremo quando la vedremo, ma noi dobbiamo credere che la grazia è già partita, che la grazia è in viaggio e che la grazia arriva. Quindi cerchiamo di alzare lo sguardo e di pensare che il Signore ha già progettato per noi un meraviglioso futuro. E ce lo vuole dare e non aspetta altro che di farci arrivare al posto che ci ha già preparato. E questo posto qui, come dire, noi dobbiamo ripensare sempre che c'è, il Signore è morto in croce, nessuno può annullare il fatto che Gesù è morto in croce per noi, per prepararci quel posto. E quindi quando ci vengono i pensieri tristi o guardiamo le situazioni difficili, mettiamoci a lodare, Signore, ti lodo, ti benedico, perché tu mi hai già preparato il posto. E questo tempo di prova finirà, ma quello no, quello sarà la felicità eterna, non finirà più. E quindi chiediamo al Signore che ci riveli questo amore che ha per ognuno di noi, che abbiamo più rivelazione dell'amore di Dio, che ci riempie il cuore di quell'amore, che ci riempie dello Spirito Santo, che è l'amore stesso, e così tante paure spariranno, tante paure, tanti timori si scioglieranno come neve al sole. Allora vi do il pensiero della settimana, bellissimo, ve l'avevo già dato la settimana scorsa, ma è bellissimo perché è quello che scioglie le paure. Come fare per sciogliere le paure? L'anima in cui arde il fuoco dell'amore, che ogni giorno la rinnova, conserva sempre lo splendore della bellezza e, sentite, sentite, non conosce l'invecchiamento. Oh, giovani per sempre! Questo l'ha detto un grande papa, San Gregorio Magno. Ecco, carissimi, ho finito in bellezza, più di così non vi potevo dare, non invecchierete più, sarete rinnovati ogni giorno nel fuoco dell'amore. E se avete bisogno di chiedermi qualcosa, il numero è 338-7553-847 e poi sul sito incamminocongesu.org, andando giù in fondo a destra, ci sono gli audio e potete risentirli. Buona domenica a tutti, ciao da Vilma.